Ed eccoci qua, Tech Talk, tornato, ottava puntata, abbiamo bruciato già 7 puntate, siamo già all'ottava puntata, qua si perde pochissimo tempo, io voglio subito dare il benvenuto con il collegamento dal Brasile, Guto Puti,
Ciao
vediamo
a tutti,
gli
tutto bene?
applausi qua, no però ho la mia
Già con i
sicurezza,
capelli tolto, meno faccia di quarantena, già un po' più
grande.
sistemato,
Grande, come
no?
stai, Guto? Com'è?
Brutto, brutto ancora, però un po' più sistemato. Io bene, te?
No, ma io sono preoccupato per te perché insomma le notizie che arrivano dal Brasile non sono così rassicuranti.
Eh sì, abbiamo un bel presidente in Brasile, no? Quindi le notizie sono bellissime, il virus adesso sta andando, sai bene, no? Sta
Vabbè,
una
stringiamo i denti, dai.
schifezza. Sì.
Senti, allora, grazie di questo, ovviamente di questa condivisione, perché è tutto merito alla fine tuo e della persona con cui ci colleghiamo in questo istante dalla Toscana, dalla splendida Toscana, Mario Più. Eccolo qua, olè.
Ciao a
Mario,
tutti.
hai
Quella.
fatto il desaparecido settimana scorsa, eh?
Eh sì, ho fatto desaparecido.
Ma sei tornato con una bombetta? Perché io vedo in
Sono tornato.
giro, io non ti chiedo neanche come stai, però so che è arrivata una bella compilation di quelle che uno poi alla fine sgomita per avere. Com'è? Racconta un po' sta cosa, dai.
Ma diciamo che devo ringraziare tantissimo Dino Brown perché mi ha coinvolto in questo progetto che lui è, che è una compilation che lui sta portando avanti da diversi anni. Infatti l'anno scorso ha fatto numero uno per diverso tempo, un po' dappertutto. E visto il rapporto di collaborazione che c'è tra One Dance Radio e il rapporto di amicizia che abbiamo con il Dino, ha deciso di coinvolgermi facendo un doppio CD, una parte dance anni 90 curata da lui e una parte progressive anni 90 curata da me. Uscirà venerdì 29 e speriamo abbia successo delle precedenti.
Certo. Beh, allora a questo punto qua, che abbiamo fatto questa nostra breve introduzione, io direi subito di dare il benvenuto all'ospite di questa settimana, la puntata 8, Rex Anthony, sei collegato con noi?
Ciao ragazzi,
Grande!
ciao,
Grande!
come
Come stai? Come stai tu?
state? Ma io sto molto bene, dai, cioè questa fase lockdown, io anzi a dire la verità eviterei di discutere di questa cosa del lockdown, del coronavirus, perché obiettivamente ogni volta che si accende la TV alla mattina, ogni volta che ci si collega su Facebook non si fa altro che discutere di questo discorso, quindi essendoci anche molte visioni diverse in base alle fake news che tutti i giorni ci danno, io direi di evitare questo discorso e dire che va tutto assolutamente molto bene e come sempre, viva la musica.
Certo, assolutamente. Vi porto via proprio qualche secondo, posto in questo istante, in tempo reale, un link, così non parliamo più di cose spiacevoli, Anthony.
Bravo,
È
bravo.
una notizia molto importante. È un link che porta alla possibilità di scaricare più guide proprio per la ripresa di tutto quello che è le attività, il mondo del lavoro. È un
Certo.
veramente un adesso ci proverò perché forse, ecco sì, forse è passata, forse riusciamo anche a vederla. Questo link qua
Ok.
è una cosa molto interessante. A questo link si può accedere a una notizia, ci sono i vari ipertesti, si possono scaricare veramente delle guide interessantissime su come riorganizzare la propria giornata, capire i nuovi investimenti, perché insomma sappiamo benissimo dove stiamo andando a parare. Tech Talk, tra l'altro, è nato in un momento di emergenza proprio per aiutare i
Esatto.
produttori, quindi noi dedichiamo poco tempo ai pianti e tanto tempo a
Bravo.
pala e cariola per ricostruire tutto, perché un po', alla fine è un po' come se avessimo, non dico frequentato o vissuto, o essere un po' arrivati da una guerra, ma quasi, perché insomma macerie non se ne vedono in giro, ma macerie morali e esistenziali sono rimaste, perché qui bisogna ricominciare tutti quanti, ma per forza di cose lo dovremo fare. Una domanda subito, se non ce l'hanno i miei amici e colleghi Guto e Mario. Ma Anthony, ma tu in realtà Cosa stai facendo adesso? Io ti vedo in uno studio di registrazione, però la gente è curiosa perché i tuoi fan ti conoscono benissimo, sanno dove trovarti, sanno cosa ascoltare di te, però ecco, quelli che ancora sono legati un po' al mondo un po' più old school, no? Che sono poi magari gli stessi che alla fine si aspettano il suono della BXR da Mario,
esatto.
O magari di differenti proprio di vecchio stile. Cosa stai facendo? Cosa stai producendo? Qual è la tua musica? Qual è il tuo respiro e i tuoi orizzonti?
Guarda, ti dico la verità. Io sono uno che, caratterialmente parlando, vede sempre il bicchiere mezzo pieno e quindi di conseguenza riesco, perlomeno ci provo, a trovare l'aspetto positivo anche negli eventi negativi. Quindi per me questo lockdown, chiaramente tutto il discorso coronavirus, è senza dubbio un discorso negativo, però a un certo punto ho pensato, bene, il mondo continua ad andare avanti e bisogna comunque reinventarsi. La prima cosa che ho fatto è quella di rimanere comunque in contatto con i fan, con i fans, perché secondo me è fondamentale attraverso i social, e quindi ho dato via a una serie di dirette dal mio studio che sono comunque risultate molto interessanti e sempre più seguite. Questo significa che comunque si è lavorato bene e ricevo quotidianamente un sacco di complimenti. E sotto il punto di vista produttivo, ecco, parlando appunto del discorso del bicchiere mezzo pieno, mi è tornata l'ispirazione comunque anche con un po' più di tempo libero, avendo anche la fortuna di avere qua sotto casa comunque il mio studio, sia questo qua che è lo studio audio, ma abbiamo anche uno studio video e degli uffici che comunque con cui si gestisce la casa discografica. Mi è tornata la voglia di tornare in studio e comporre cose nuove. Vi dico solamente che era da un po' di anni che non facevo nulla, quindi nell'arco di una settimana sono venute fuori già 7 tracce. Sul discorso genere musicale possiamo anticipare un qualcosa dicendo che andremo a ripercorrere quelli che sono un po' gli aspetti anni 90, però chiaramente rimodernizzati, e una cosa sicura e matematica che a livello di BPM comunque ci siamo un po' abbassati, così in modo tale di raggiungere un po' quello che è il mainstream, così come negli anni 90 il mainstream era la techno veloce in stile 150-160, oggi come oggi va tutto bene, però dobbiamo comunque rimanere sul tema 130-135, quindi i fan dovranno un po' abituarsi a questo, ma io credo che non sia tanto la velocità a rendere fascinoso un brano, ma sia quello che ci si mette dentro a livello di suoni, quindi la cattiveria, la potenza, l'adrenalina si può sprigionare anche a 130-135 bpm, quindi certo. Sono un po' queste le nuove esperienze che sto portando avanti dalla fase lockdown.
Ok, Guto, intanto che magari cerchiamo la traccia che ha suggerito Anthony, che magari inizi già a prepararla. Anthony, come sei arrivato a questi artisti e come è stato un po' il processo proprio di produzione o post-produzione? Spiega tu come è avvenuto.
Guarda, Ricky, io credo che sotto un certo punto di vista il mondo della musica si può paragonare un po' a quello del calcio. Quindi, così come un calciatore a 20 anni, a 25 anni, 30 anni, comunque dà tutto il massimo di se stesso nel campo, poi arriva a un certo punto che, superati i 40, che cosa fa il calciatore? Prova a diventare un allenatore. E quindi è un po' questo quello che è successo anche a me. Avendo uno studio, avendo comunque tanta esperienza alle spalle, non solo come artista o come performer, ma anche come produttore in studio, perché comunque è impegnativo, cioè se non hai esperienza dietro non riuscirai mai a rendere un brano vero, quindi devi stare dietro al mixing, al mastering, a trovare i suoni giusti, eccetera, eccetera. Quindi ho preso in mano le redini della casa discografica di famiglia, che comunque è la Music Research, e ho cominciato a dire, mi sento pronto per poter cercare di dare un futuro a quelli che sono gli eventuali artisti emergenti. Quindi noi accettiamo demo, li ascoltiamo, ne arrivano tanti che chiaramente non ci interessano, ma quando c'è un demo che ci interessa, e voglio anche sottolineare una cosa importante, non è fondamentale che il demo sia fatto bene a livello tecnico, perché comunque a quello comunque ci pensiamo noi. Il demo deve avere un qualcosa che comunque ti dà adrenalina, ti dà emozioni. Ogni tanto arriva qualcosa di interessante, viene ingaggiato dalla nostra label e si esce fuori sul mercato, insomma, ecco, quindi è un po' questa la situazione. Certo. Poi entriamo anche nel discorso dei Pilot of the Dreams, e penso che quello che dai fuori questo discorso qua.
assolutamente. Guto, come siamo messi con la traccia?
Tutto a posto qua, tutte le tre tracce.
Possiamo ascoltare?
Sì, possiamo ascoltare.
Vai. Così dopo quando torniamo sentiamo
dimmi Guto.
Dopo invitiamo a, ovviamente a streamarla su Spotify o acquistarla attraverso le solite classiche piattaforme.
Esatto, esatto, esatto.
Antonio, vuoi parlare un po' di questa trascia? Perché mi diceva prima che era una trascia, ti dicevo che era una bellissima trascia e volevo parlare un po' di questa trascia, no?
Se vuoi facciamo prima l'ascolto oppure facciamo un attimo una piccola presentazione, come volete voi?
Ma facciamo una cosa, ascoltiamola prima così magari la commentiamo dopo.
Esatto, esatto.
Sono perfetto. Vai Guto! But I can turn back time, 'cause that is not in me. I wish I could have saved all your love. I've taken care of your heart, but I can turn back time, 'cause that is not in me.
Bellissima.
Bella. Eccoci qua. Allora, senti, Anthony, è un bel viaggione, cioè molto strutturata, quasi se ne frega dei canoni precotti di certe piattaforme come Spotify, certe sì. Situazioni. Rispetti quello che è proprio il percorso vero e proprio coerente di una stesura da club, no?
Esatto, esatto. Allora ti dico un attimo la storia di questo brano. Io tra i vari artisti che produco c'è anche questo team di Rimini che si chiamano Pilot of the Dreams, che è un duo formato da Lorenzo e Giuliano, e sono arrivati a produrre 7 o 8 singoli, adesso non mi ricordo quanti sono. Questo qua, l'ottavo singolo, quando mi è arrivato ho detto qua sento comunque una certa differenza, quindi vedete di lavorarci ancora molto bene per far sì di consegnare appunto a noi il file finale, o meglio il pre-mixing, che poi ce lo siamo lavorati qua con il Logic del nostro studio, perché ero già avanti con la mia mente pensando che se questo brano fosse venisse sistemato nella maniera come pensavo io potesse essere comunque un successo. Quindi il brano è nato così sostanzialmente, ci è arrivato, ci ho messo comunque anche le mani io perché mi interessava metterci comunque il mio tocco, ed è venuto fuori quello che comunque avete sentito e che sta comunque riscuotendo diverso successo, perlomeno a livello di critica. Poi certo da lì a fare il primo posto nel mondo ce ne vuole, però già il consenso comunque del pubblico, della critica, delle tante visualizzazioni è comunque un punto di arrivo, visto che oggi escono 2000 dischi al giorno e 1999 vengono buttati direttamente nel cestino, insomma, quindi un buon risultato.
Sai una cosa che penso? Dimmi. È molto difficile trovare una bella formula dentro da un stile come l'uplifting, ad esempio, che tutta sì. La gente fa la roba uguale.
Bravo.
Scusate se parlo la verità, no? Però è vero. E sì, questa traccia è molto emozionante così, c'è una struttura molto bella. Una roba unica, comunque su un stile che tanta gente fa la roba uguale, no?
Sì, è vero. Incredibile. Vero.
Una domanda che avevo posto a Roger Shah, ai tempi era proprio legata stiamo perdendo e riguadagnando più volte Mario nel collegamento, intanto che magari si riassesta andiamo avanti con magari le domande che ci pongono sì. Le persone collegate, ma una le avevo io. Voi come considerate la trance? Eclettica, versatile, aperta o un po' chiusa? Perché al di là di quelle che sono le contaminazioni degli ultimi tempi, come potrebbe essere quello che diceva prima Anthony sul discorso della Psy o di altre situazioni magari più big room EDM. Per esempio, io non ho mai sentito un pezzo trance cantato da una voce nera. Perché?
È vero.
Ma inizio tu o inizio io?
Vai, Guto, vai, che sei
serio. No, vai pure.
No, stavo dicendo che, sai cos'è? Allora, i Pilot, in questo caso, loro provengono da uno stile comunque che non c'entra niente con i club, perché Lorenzo è comunque un pianista, quindi lui arriva da un background classico, quindi ha iniziato con dei brani tipo Nature, che è il loro primo singolo di inizio, che ha delle sonorità completamente diverse, cioè una sorta di Moby in versione elettronica moderna, dove ci sono dentro dei pianoforti molto emozionanti, che poi è stato anche il brano che mi ha convinto per prendere sotto la nostra label loro, quindi non c'entrava niente con la trance, quindi si sono buttati poi con una serie di singoli, se vogliamo anche techno, per poi arrivare alla trance senza conoscere più di tanto questo mondo. Quindi che è successo? Che c'è molto istinto, cioè chi fa trance da 20 anni già sa che l'inizio deve essere così, e poi c'è la voce, poi c'è quello, poi c'è il kick, perché comunque se metti un kick un po' diverso magari non piace a quel tipo. Invece in questo brano qua Lorenzo e Giuliano hanno messo dentro delle esperienze, anzi delle non esperienze sulla trance, e quindi hanno buttato dentro quello che si sentivano di fare a livello emozionale, e si sente infatti che c'è un qualcosa di diverso da quella che è la tipica trance uplifting, che alcuni brani sono belli, tipo un brano è bello, ma 10 poi sono ripetitivi, insomma, ecco, quindi è un po' questo il problema dell'uplifting, secondo me. Niente, questa è la mia visione. Sentiamo Guto cosa ne pensa.
No, io penso così: la trance è un genere tantissimo gigante su diversi stili, capito? E quando si parla di trance dipende dalla località, va bene? Se sei negli Stati Uniti si parla di trance più una roba col basso BPM, una roba un po' avvicinata un po' al mainstream, capito? Esatto. Se sei in Inghilterra si parla di trance, è una roba totalmente diversa, molto underground, col 140 BPM, capito? Il trance, secondo me, è un stato di spirito, non è solamente un genere. E quindi dipende molto da dove sei e quel momento che stai sentendo, capito? Quindi per me, trance non è una roba chiusa, è una roba aperta, però la gente deve aprire la testa anche per questo, capito?
Esatto. Ho sempre dato una definizione della trance che, secondo il mio punto di vista, io ho prodotto comunque sempre situazioni da club, a partire dalla old school, hardcore, techno, trance, art trance. Io ho sempre pensato che la trance è comunque la regina della musica elettronica da discoteca, non c'è niente da fare, perché comunque c'è tanta musicalità, cioè non tutti possono mettersi in studio e fare un brano trance, perché comunque bisogna saper suonare, bisogna saper comporre, e c'è siamo molto lontani dalla difficoltà di costruire ad esempio un brano minimal, senza nulla togliere a chi fa il minimal, perché comunque io porto sempre rispetto a tutti, però chi fa trance e la fa bene, io penso che sia abbia solo che da vantarsi, insomma, ecco.
Sì, è una cosa che non mi piace molto, quando una persona dimentica un altro stile della trance, capito? Cioè la persona che ascolta solamente Anjuna Beats, quel sound un po' più melodico, quel BPM basso, mai sentirà una roba da John Askew, mai sentirà una roba da Kate Tracy, oppure hai capito? Questo, se ti piace, scusate ragazzi che state guardando, se a te piace la trance, ascolta tutti i tipi di trance, non solamente uno.
Bravo.
Capito? Cioè il mondo gigantesco, sai? Scusa, quando io facevo...
Secondo me è un discorso puramente di gusti, cioè se uno si veste sempre fighetto e ascolta la roba dell'Anjuna, magari fa un po' fatica a mettersi la camicia hawaiana e ballare l'uplifting, cioè non è che sempre, poi uno dovrebbe teoricamente aprire.
Hai ragione.
Aprire gli occhi, cosa sarebbe... tutti siamo uguali, fortunatamente, no?
Esatto. L'unica cosa è se a te piace solamente l'Anjuna, non vai sui social e parla male di un altro stile.
Bravo.
Questo è il problema, capito? Certo. Non è perché il gusto ognuno c'è il suo, però vai sui social e parla male di un altro stile, capito? Che quello non è trance, quello. No, ognuno c'è la sua voglia di sentire qualche cosa.
Guto, sì, avrei una domanda per Anthony, intanto che magari tu cerchi la tua tecnica.
Marione, aspetta, che cosa succede?
Mario,
esce, entra. Tutto bene, Mario, con la connessione?
Mi sa che ha un po' di problemi. Adesso andiamo a recuperarlo, Mario. Sì, Guto, sì. Riesci a cercare la tua traccia?
Eccolo, Mario.
La tua traccia, che così almeno faccio una domanda velocissima.
Aspetta, no, bisogna essere veloce. Faccio una domanda a Mario più. Mario, okay. Secondo te, cosa pensi della trance? Tu che sei dentro di tanti stili diversi, capito? Sei una persona con molta esperienza sulla musica elettronica. Secondo te, cosa pensi della trance al momento, adesso che stiamo vivendo? Mario?
Mario?
C'ho la linea che fa votare le spalle. È la linea...
È come la mia.
La linea di merda?
La linea della quarantena. Mario, mi senti? Mi senti?
Sì, ti sento.
Mario, cosa pensi della trance in questo momento? Tu che hai visto tante cose diverse in questo tempo, hai lasciato bellissime cose di trance.
Non ce la può fare, Mario.
Mamma mia.
Facciamo il sospense per la prossima puntata. La risposta.
Mario, ci fai stare sulle spine.
Intanto
che recuperiamo Mario, hai una domanda per Anthony oppure ascoltiamo la tua traccia?
Anthony, la mia domanda sarebbe: cosa pensi che sarà il futuro della trance nel tuo ragionamento? Il futuro come produzione, come...
Io non ho la palla magica sotto le mani, dico sempre, anche soprattutto ai nuovi produttori, quando dovete fare un brano, cioè non fossilizzatevi sulle stesure, sui suoni, cioè comunque metteteci dentro un'idea, perché comunque esatto. È inutile dire, faccio trance, quindi metto i suoni del GP8000 Roland, metto un vocal preso da un pacchetto che comunque lo possono aver preso altre 100.000 persone, il kick, cioè comunque metterci sempre personalità, che poi dopo faccia parte della trance, o della techno, o della tech house, secondo me è un discorso abbastanza relativo. Mi collego un attimo a quello che dicevi prima sul discorso dei tanti sottogeneri che si stanno creando nel corso di questi ultimi anni, ed è una cosa che io comunque detesto. Ti faccio un esempio, nell'art style ci sono una marea di generi, cioè per me l'art style è una, è 150 bpm, sempre rumore.
Scusa. Il cellulare.
È bello della diretta, Anthony.
Sì,
vai pure avanti, che ti aspettiamo.
Esatto, stavo dicendo 150 bpm art style, certe sonorità con un kick distorto, melodie vocali, eccetera, eccetera. Ma negli ultimi anni sono nati tanti sottogeneri, ad esempio c'è la rove style, e poi c'è la reverse bass, e poi c'è questo, c'è quest'altro, e secondo me tutte queste sottocategorie non fanno altro che creare un sacco di confusione e suddividere troppo i generi, perché comunque chi va a ascoltare la reverse bass, che è la tipica art style con casse basse nelle varie anni 90, comunque detesta chi fa rove, ad esempio, un genere
alzato. Anthony, però è colpa dei giornalisti se vengono fuori tutte queste...
Non lo volevo dire!
Soprattutto i giornalisti inglesi che amano queste definizioni. Però io proprio un po' li appoggio. Ti spiego semplicemente.
Faccio sempre questo. Fammi capire, perché sono contrario. Dimmi.
Ma no. Allora, la mia filosofia sul discorso di etichettare le cose è semplicemente un po' per portare in risalto l'eccellenza, come se uno bevesse vino, ok? Allora, quindi c'è vino e vino, c'è il vino del discount, c'è il Sassicaia che puoi consumare in Toscana, costa 120 euro a boccia. E il bianco.
Adesso sì, Mario.
Cioè, può starci questa cosa di un po' fare un po' di ordine su un discorso di produzione e poi andare un po' di gusto, ecco.
Sai perché non sono d'accordo, Ricky? Perché comunque chi ascolta un genere e poi si collega a internet e, come diceva Guto prima, va a parlare male dell'altro genere che poi in realtà è sempre della stessa famiglia, capito? È questo che io non... non mi piace, è solo questo, perché se uno dice ok, a me piace la Driver's Base, beh, perfetto, però comunque apprezzo anche tutti gli altri generi, allora è un discorso. Ma c'è questa cosa soprattutto dei social che ha reso tutti quanti leoni da tastiere e tutti si sentono di poter dire da loro, lasciando comunque un segno nella rete, perché quando tu lasci un commento negativo comunque poi rimane su Google e per tutta la vita ci sarà quel commento negativo, certo. È una cosa che io non condivido, insomma, ecco, poi sono punti di vista. Io dico sempre, la musica non deve essere scelta in base al genere musicale, ma in base alle emozioni che il brano ti regala. Quindi se vai a 130 bpm, 150, 180, hardcore, gabber, techno, cioè l'importante è che comunque ci sia un'idea e che ci siano delle emozioni. Per me sono due cose fondamentali. Poi dopo, se vogliamo creare anche 2000 sottogeneri, fatelo, però è importante che l'ascoltatore finale non si metta dietro la tastiera a criticare tutti quelli che non ascoltano quel genere là, anche se poi in realtà per un altro genere basta cambiare un kick e già fai parte di un'altra categoria, insomma.
Ci do un esempio. Qui in Brasile è molto difficile portare un artista come ad esempio Kate Tracy, John Askew, che ne so, Greg Downey, capito? Perché? Perché la gente qua solo capisce la roba, non è che sto parlando male di uno o di altro, ma solo capiscono la roba mainstream, capiscono solamente la roba di Cosmic Gate, capiscono la roba di un altro artista un po' più mainstream, capito? A Above and Beyond, che ne so. Però se un giorno porti un artista come Sean Tyas, ad esempio, che è un trance, è un mito della trance, no? John Askew, ad esempio, cosa la gente fa? Non va a guardare, perché non sa che quello è anche trance, capito? Esatto. Questo è un problema. Secondo me va bene mettere la tag sulla trance, però devi spiegare che sono diversi, no? Stile, maniere, è questo che penso io, sai? Per questo ho scelto una bella traccia oggi, che è appena uscita.
Ok. Possiamo sentirla?
Dico, la traccia da Kate Tracy, che per me è un mito della musica, va bene? Si chiama Freedom of Expression, Dark Acid Mix. È una bomba, ragazzi. È una bomba.
Sentiamo.
È appena uscito. E sono felicissimo che Kate Tracy sta facendo roba ancora.
E io sono ritornato.
Sì. Ciao Mario.
Marione.
Grande Mario.
Parla un po', Mario. Perché volevo sentire la tua voce, perché oggi non hai detto niente fino adesso.
Sono sempre in trash con questo cazzo di router di merda.
Ma si può dire cazzo sulla diretta, ragazzi?
Sì.
Dai.
Non televisione, tutti i secondi, si può dire, scusate, di cazzo.
Va bene, non possiamo dire cazzo nella diretta, mi hanno detto. Allora, facciamo...
Che cazzo.
Allora, facciamo partire sto cazzo di musica, no. Okay. Facciamo partire questa bellissima trash da Kate Tracy, ragazzi.
Si va a fare la partita.
Si sente?
Sì.
Madonna,
è bello,
che cazzo,
è bellissimo, l'aperitivo.
Che bomba, ragazzi!
Cazzo! E legnata!
Adesso bello, si prende altro, no?
Mi piace perché osa nella stesura, quindi è interessante. Che genere... Bravo!
Che genere è questo? Te lo
secondo
dico
me
è
un tech
non è
tracing.
Nuovo genere, è vecchio Tonecraft.
No, esatto. Questo è un stile da Kate Tracy, che è un po' trance, un po' techno. No, Mario?
Sì. Nuovo, sì, sì, questo secondo me è un genere nuovo, è un genere da assembramento.
Quando il... esatto. quindi non ci siamo, non ci siamo.
Ma questo che volevo dire, capito? Non si può, no, cioè, si deve meritare un altro tipo di trance, un altro tipo di, no? Ma andiamo.
Assolutamente.
Comunque, mi piace molto. Lo metterò
Ricky, Ricky, comunque la nostra scaletta oggi è andata alla merda, no? Scusate, però...
come al solito, Guto, non ci sono novità qua. Non ci sono novità.
Se seguiamo un po' la nostra scaletta, dai. Parla con
allora, siamo a 30 minuti, siamo in buon... almeno un 10 minuti di ritardo sulla scaletta. Però una cosa che è carina, che volevo condividere con voi... è una notizia che posto in questo istante, è una notizia che ho riportato su DJ Mag Italia proprio nella giornata di oggi, e si tratta di due software che permettono di lavorare ottimamente a distanza, in remoto, visto che siamo ancora in momenti un po', insomma, difficili, fase 2, magari siamo in fase 1 in Brasile, magari siamo in fase 3, ad Ancona, adesso ognuno si fa le proprie leggi. C'è questa cosa molto interessante di queste due nuovi software che vengono utilizzati. C'è anche una segnalazione delle dichiarazioni che io ho raccolto da Gianni Bini, il caro Gianni Bini, che io saluto, che mi ha dato un po' di dritte proprio per scrivere questo articolo su DJ Mag Italia. È una cosa veramente interessante. Chi cerca appunto dei sistemi per velocizzare e organizzare meglio il discorso della produzione con le condivisioni, con un collettivo, 4 verrà pane per i suoi denti. Una cosa, Guto, intanto che magari cerchi quella che è la mia traccia, avevo un'altra domanda invece per Anthony. Anthony, ma io vedo uno studio fighissimo dietro. Ovviamente è vero, cioè non è che siamo a Hollywood e quindi ci sono
non è il tipico green screen che si usa anche
ed è vuoto come a Hollywood. fantastico
ma la gente guardare un po', la gente vedere il tuo studio.
Ad esempio, secondo me quello che è dietro a Mario è finto, secondo me quello è un green screen, dai.
Però la cosa figa è che io ero venuto ancora nel 2002 circa, 2000-2002, ero venuto nel tuo vecchio studio che c'aveva tutte le perline, era in legno, no?
Bravo, ecco, bravo.
Ecco, tu come hai fatto questo cambiamento? Cioè ti sei messo lì al mattino e hai detto adesso rivoluziono tutto, o è stato un cambio molto armonioso? Cioè lento, studiato, con dei piccoli passi, cioè ti sei alzato un attimo più digitale o cosa è successo?
No, ti spiego in maniera molto abbreviata, altrimenti dovremmo stare qua fino a stasera alle 9. Comunque, tu quando sei venuto hai trovato lo studio che era lo stesso più o meno identico di quando è nato qua il Music Research, quindi intorno agli anni 90, 89, 90, 91, adesso non mi ricordo nel dettaglio. E quindi è stato sempre quello per 20 anni, sono usciti fuori un sacco di successi, anni 90, 95, 98, quindi le cose sono andate molto bene ed è stato uno studio anche fortunato, se vogliamo. Però io, quello che dico sempre anche a tanti del settore, lo studio è l'ambiente dove si passano più, dove un artista passa più ore in assoluto durante tutto l'arco della giornata, quindi deve essere un ambiente confortevole e secondo la mia ottica deve essere anche moderno e al passo con i tempi. Quindi dopo aver spremuto come un limone per 20 anni quello che era il tra virgolette vecchio studio, ho detto voglio rimodernizzare e non ho mai trovato il coraggio, perché comunque quando sei da 20 anni con lo stesso studio dici vabbè domani adesso finisco quel disco, finisco quel progetto, poi domani, ho approfittato di un evento particolare, un bel giorno sono venuto qua giù, ho staccato il primo filo e da quel momento, dopo due giorni, in questo studio non c'era più niente, si vedeva solamente il cemento delle pareti, tanto per farti capire un attimo la situazione. E da lì poi è nato tutto questo progetto per lo studio nuovo, è stato molto molto impegnativo, è durato un qualcosa come 4, 5, 6 mesi, perché poi nel frattempo avevo comunque tante serate da portare avanti, quindi è stato piuttosto lungo come situazione, però insomma ecco, questo è il risultato e sono contento del risultato che è venuto, perché comunque me lo sono, tra virgolette, assemblato tutto da solo in base all'esperienza che ho maturato nel corso dei miei 20, 25, 30 anni di esperienza sul campo. Quindi, tanto per farti un esempio, il tavolo che vedi, che tecnicamente si chiama Studio Desk, è un tavolo nato dalla mia mente, costruito di notte sul letto a Photoshop, e da lì ho fatto tutto il disegno in 3D, e siamo andati a scegliere i legni in falegnameria, poi dal falegname l'abbiamo verniciato in una carrozzeria, quindi il risultato è questo, molto interessante, e mi fa piacere che è un pezzo comunque unico al mondo, uscito dalla mia testa, insomma. Questo per farti un esempio di quello che è, di come è nato questo studio.
Ti faccio un'altra domanda scacciafiga, okay, perché queste qui sono le domande che non piacciono alle donne. Grazie a tuo padre, grazie a tua madre, che insomma sono stati, tua madre anche tuttora, colonne, fantastico. Volevo curiosare, c'è qualcosa di strano che tu usi, che senti che non è fuori da uno standard?
Ma guarda, qualcosa di strano, ti dico la verità, no, perché comunque volevo avere uno studio che fosse al passo con i tempi, e come vedi di strumentazione non ce n'è tantissima a livello di hardware, e questo perché? Perché io mi sono fatto 20-25 anni di strumenti hardware, e ti dico la verità, mi rimaneva un po' mentalmente scomodo tutti i giorni attaccare i fili, staccare, toccare le manopole, quindi mi sono dedicato molto ad Adobe di Logic, e vedete c'è anche il pacchetto della Complete Native Instrument, questo è l'11, e ci sono dentro quindi una marea di suoni, qualcosa come 30, 40, 50 mila suoni qua dentro, e mi piace oggi più questo concetto di digitale piuttosto che di analogico. Non so se per un mio gusto personale o perché ho avuto a che fare per 30 anni con gli hardware, e ho detto vabbè, da oggi cominciamo a fare un attimo le cose più comode e ci buttiamo su quello che è il mondo dei plugin, perché io credo che oggi un plugin possa realmente suonare come un hardware, e ti dico la verità, secondo il mio punto di vista anche di più, e ti posso anche dire una cosa che lo posso giurare, che ci sono molti personaggi del settore, soprattutto della musica techno, che fanno delle storie, non posso far nomi chiaramente, fanno delle storie facendo vedere che per fare quel brano utilizzano il vecchio bassline TB303, utilizzano la 909, poi ci mandiamo dei messaggi su WhatsApp e mi dicono palesemente che è solamente per far vedere, perché poi in realtà usano tutti i plugin, insomma, ecco, quindi questo è per far capire, insomma, Mario sta da ridere.
No, mi viene da ridere e verrà a ridere anche a Mario, perché io mi ricordo che avevo portato la mia 303 in Media Records e nello studio di Ricky F, che era lo studio di Picotto, poi alla fine, sì, lo studio di fianco, Ricky disse: ma noi usiamo la Rebirth, no? Usiamo questo sistema che è Rebirth per fare tutte le baseline. Poi gli ho detto: senti, facciamo una bella roba, prendi la mia 303, attaccala e vediamo. E sentì una bestemmia di Ricky F che disse: cazzo, ma qui è tutta la storia, è un pugno di energia rispetto a quello che è un plugin. Certo, i plugin negli ultimi 15 anni, 20 anni ovviamente sono cambiati, sì, però sì, insomma sì, l'energia, io dico sempre che la pizza cotta nel forno elettrico è buona, ma magari quella al forno a legna magari è diversa.
Ma posso dire una cosa? Sì. Tra alcuni anni fa c'era tipo una lotta tra quelli che usavano c'è qualche eco, penso, da qualcuno.
Per sì, al fondo il forno elettrico è buona. Da me
no. No, da me no.
Da me no.
È Mario, forse?
No, dicevo, alcuni anni fa c'era una tipo lotta così tra quelli che usavano il software e quelli che usavano il hardware, no? C'era gente che si sentiva di più perché usava hardware, c'era gente che si sentiva di più perché sapeva usare software, no? Adesso meno male questo è finito, perché vedi, ad esempio, tu, io uso, non ho tanto soldi così per avere un studio fighissimo, anche perché sto in Brasile e tutte le
cose... Hai la fazenda, Guto, quindi...
No, ma anche perché in Brasile le cose costano 5 volte in più, capito?
Ah sì, eh?
Sì, è difficile trovare perché c'è la tassa di importazione, tutto questo. Però io uso software, va bene? Però guarda, ragazzi, c'era un'epoca che se tu usavi software era rispettato, se tu usavi... Se tu usavi hardware era rispettato, se usavi software no. Meno male questo ha cambiato, no? Perché guarda il tuo studio, ad esempio, è una mescola tra i due, no?
Bravo.
Io uso 100% software adesso, non uso niente di hardware.
Guto, una cosa che mi sento di dire: non bisogna disprezzare chi usa una cosa o l'altra, semplicemente usate la testa e la fantasia, punto e basta. Esatto. Noi siamo qua a dire: io ho il Moog da 10.000 euro.
Anche perché poi bisogna basarsi sul risultato poi alla fine.
Esatto.
Ti ricordi un software che si chiamava Reason? Ce n'è ancora il Reason?
Non l'ho mai usato, ma lo
conosco. Io quando ho iniziato a produrre 2000 usavo il Reason. Cos'era il Reason? Era un modulo come un hardware, tu colleghi le cose come un hardware e non c'era il VST, capito? Tutto che c'era lì c'era come se fosse un studio di hardware. Comunque ho imparato un po' sul Reason, capito? Però dopo il tempo ho cambiato a Logic, va bene. Però mi piaceva anche, sai? E la gente ogni volta a quell'epoca diceva: guarda, ma tuo sound mi sembra un po' roba di hardware. Quando ho fatto un progetto che si chiamava Amazon, ad esempio, meno che insomma, sembra un po' hardware, sai? Quindi questo, meno male, adesso ha cambiato.
Guto, la mia traccia, c'è? È pronta? Allora, io per andare in controtendenza, perché mi piace, cioè se arrivo alla trattoria dove si mangia da Dio col panino del McDonald's oppure vado da cracco vestito da barbone, visto che è una puntata completamente trans, techno, tutta bella pompata, io propongo un mio brano, così vi faccio autopromozione, è un brano house. Lo so che voi adesso vomiterete tutti quanti,
però questo è il mio brano.
Me lo sta suonando Pitong, me lo sta suonando David Guetta e io ne vado orgoglioso.
Vai, Ricky, grande.
Questo è un pezzo mio vecchio, è stato remixato da un artista famosissimo che non vuole essere citato e quindi si è inventato uno pseudonimo nuovo.
Adesso voglio sapere chi è.
Te lo dico a microfoni spenti, se no mi tirano una mazzata in testa. Quindi questo pezzo qua me lo stanno suonando tutti, tutto il mondo, figata, è dentro anche nelle cool cards straniere, quindi festeggeremo insieme appena ci vedremo. Vai Guto, sentiamo qualcosina di Led Zeppelin Polaris Renziana.
Partita.
Bello, che non faccio solo l'assistente, ho avuto dei problemi mucci, però meglio far parlare a loro perché sennò io bestemmio oggi, è meglio.
E se un toscano bestemmia,
adesso parla Mario più perché metterà una delle sue più bellissime tracce.
È la sua traccia.
Va bene,
che
allora
traccia è? Che traccia è?
Parla, allora, Mario.
Facciamo ascoltare Dedicated, che è la mia, il mio secondo disco in Media Records, in BXR, e la versione Midway Remix, e mettiamo questa traccia perché la troviamo nella compilation La Storia della Dance 2 con me, Dino Brown.
Ok, fantastico. Mario, intanto ringraziamo Dino che insomma ha tirato fuori questa iniziativa, no? È bella come cosa di insomma ripercorrere un po' tutto quello che è il percorso, la storia della musica poi alla fine italiana, perché
scusa, volevo
nata negli studi bresciani di Media Records.
Mario, questa è una delle mie preferite tue. Che bomba.
Grazie.
Sentiamo Dedicated Remix Medley. Medley, ma... Sì. Ok.
Bomba.
Bella, 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 bella.
Bella, bella, bella.
Questa è storia.
Fantastico, fantastico, fantastico.
Bravo Mario, bravo.
Grande, grandissimo. È bello perché queste sono tutte occasioni per andare a riprendere delle cose che per noi magari sono fighe ma scontate, e invece per i giovani sono delle cose nuovissime.
Nuove, cose nuove.
Nuove, anzi un genere nuovo. Gli anni 90 è un genere, non è più un qualcosa relegato a un periodo. Quindi questa qua è una cosa molto molto bella. Bene, bene, disco storico, io sto leggendo i commenti, bello, bello, bello.
Vediamo se ci sono domande, Ricky.
Allora, se non ci sono delle domande, io vado a proporre, adesso lo mettiamo qua, il link subito del libro che propongo questa settimana. Questo è un libro, secondo me, molto, molto importante, almeno nel mio caso, e volevo condividere anche l'immagine, eccola qua, si chiama Il futuro della musica, ok, su Amazon forse ci sono ancora alcune copie, su Feltrinelli, su altri store non ce ne sono più. È l'unico libro in assoluto che mi ha cambiato la vita, cioè nel senso, nel mondo professionale ovviamente, non sto parlando di cose personali o sentimentali o morali, slegate dal mondo del lavoro, ma nel mondo del lavoro questo libro qua mi ha veramente sconvolto. Lo faccio vedere qui in mezzo, è veramente fighissimo, fighissimo, proprio figo, perché ti spiega effettivamente come, a parte che ha circa 10 anni questo libro, ma spiega come andremo a gestire, a capire il mondo dell'intrattenimento in una maniera molto molto semplice e con una grandissima possibilità di anche di guadagnare. Sarà paradossale, ma stiamo vivendo un momento completamente di cambiamento, cioè arriviamo dai dischi, dai supporti fonografici, quindi i supporti fisici, arriviamo da situazioni vecchie, stiamo entrando nel nuovo, e quelli che vivranno direttamente nel nuovo non potranno che goderne, perché certo ci sarà tantissima quantità e magari si farà fatica a capire quale sarà la qualità, però in una maniera molto diretta si riuscirà a monitorare quelli che sono anche i guadagni. Quindi invito tutti a leggere questo libro che ho presentato, perché non è mio, ma è come se lo fosse, nel senso che mi porta veramente trasporto. È veramente fighissimo. Guto, questo libro c'è anche in inglese, quindi non c'è in portoghese, non ma ti invito a cercarlo, si chiama The Future of Music, ovviamente, su Amazon. Compratelo, perché veramente è sconvolgente. E ricordati che comunque è un libro scritto 12-13 anni fa, quindi veramente questi due, Kuczek e Leonard, veramente erano avantissimi, erano veramente dei visionari.
Mi sa che apre un negozio in Brasile.
Altre domande manca solo Ricky Leroy, qui ci vedo la domanda, il post di Max Gona. Ricky Leroy non c'è, però magari ci sarà più avanti. Che dite, Mario? Che dici, Guto?
Ottima idea. Un'altra storia della musica con noi.
Come no, grande Ricky.
Beh, anche perché oggi abbiamo avuto una colonna della storia della musica oltre a Mario. Anthony, io mi ricordo che ero al Cocorico con un giornalista, mio collega, che adesso è un po' desaparecido, si chiama Clay Montana.
Me lo ricordo.
Mi portò al Cocorico. Tu avevi, cosa avevi? 14 anni, 16 anni.
Il primo show, guarda, c'è scritto anche qua nel tatuaggio, l'ho fatto nel 91 al Cocorico, avevo 13 anni. Quindi...
Era il 91. Io c'ero, era il tuo primo show.
Ricky, eravamo al periodo del SIB, te lo ricordi? Sì, il SIB di Rimini? Sì, bravo. Sì. Era una serata del SIB, quindi fantastico.
Fantastico, 91. Beh, sono passati solamente 19 anni.
No, di più, 29, Ricky.
Porca miseria, ragazzi. La matematica maledetta. Però è fantastico. E sono volati. Ci siamo rivisti al Tomorrowland italiano, Unite.
Bravo.
E vedi che poi ci si riallaccia le cose. Chissà mai. Che magari vedrò io come protagonista, come spettatore, magari addirittura un disco fatto da Mario e da Guto insieme sulla trance, chissà.
Io confido.
Esatto. C'è una bella domanda qua da Lorenzo Del Bianco per Mario e per Rex Anthony: qual è stato il brano più difficile da produrre per voi?
Vai, inizia tu, Mario.
Vai, Mario. Vai.
Secondo me, io posso dire il più facile, il più difficile sono tutti uguali. Secondo me, la difficoltà dei brani sono tutti difficili, però ti posso dire che il più facile è stato quello che mi ha reso di più.
Ti rispondo. Io invece rispondo in maniera totalmente opposta, dicendoti che il brano più difficile tipicamente è il follow-up di un successo. Quindi è arrivato Capitolo di Matrix, è stato primo dappertutto, ha fatto posizioni grandissime, e arriva il discografico e dice sì, però adesso arriva il prossimo e devi fare meglio. E quindi da lì arrivi in studio ed è veramente un momento psicologico difficilissimo. Per fortuna è arrivato Polaris Dream, che ha fatto ancora di più di Capitolo di Matrix, quindi alla fine l'ho passata. Però ecco, è bello avere il successo, ma poi quando arriva uno dall'altro che ti dice ok, ma adesso ne devi fare un altro, altrimenti finisce tutto, quello è un momento veramente molto difficile. Quindi è un po'
secondo me sempre l'ultimo è sempre il più difficile, capito? Perché
è vero.
Hai usato tante idee su un altro, adesso sì. Specialmente quando inizia un nuovo progetto, mamma mia.
Il disco più difficile chiaramente è il follow up di una traccia di successo.
Esatto.
Te ti fasci la testa per cercare la hit che deve essere, e quasi sempre va a finire che poi non ce la fai.
Ma la hit arriva sempre quando non te l'aspetti, è sempre così.
Quello che ti stavo dicendo, il disco
è vero.
È stato il disco di successo.
È vero. Quindi così.
Vediamo se ci sono altre domande.
Vedete voi.
C'è una domanda qua che dice: quanto vi mancano i live?
I live mancano. Io mi sono appoggiato tantissimo, come dicevo prima, al discorso dello streaming, perché secondo il mio punto di vista è importante mantenere un contatto diretto con i fan, e adesso che ci sono i social questo si può fare, però chiaramente sono punti di vista. Mi viene anche da dire che il contatto che hai, le emozioni che hai di fronte a della gente vera davanti alla console, comunque è chiaramente molto diverso rispetto al fare uno streaming, quindi certamente il contatto è la cosa che manca di più durante questo lockdown.
Un'altra domanda?
C'è un'altra domanda, Caione Luciano. Anthony, cosa si prova a suonare in Inghilterra?
Allora, io sono stato qualche anno fa, non ricordo, in Inghilterra, è veramente un'esperienza molto bella e fa strano come da un piccolo paesino come questo, che qua è vicino a Fabriano, si chiama Cerreto d'Esi, possa essere nati dei brani che sono andati oltre confine e arrivi in Inghilterra, esattamente a Newcastle. È stata una serata molto bella, dove metti Polaris Dream e nella fase del drop, quindi il momento principale della melodia, abbassi il canale del mixer e vedi queste centinaia, insomma, per tante persone che la cantano. Quindi dici, cavolo, è l'emozione più bella sapere che da un piccolo paesino di 3.000 persone come questo sei riuscito a produrre cose che sono entrate nella mente, in questo caso degli inglesi. Però diciamo anche che questo non è successo in Inghilterra, ma è successo anche in tanti altri paesi del mondo, come dicevamo prima, anche prima della trasmissione, in Giappone, dove nel 94 ho prodotto 2 o 3 dischi, tra cui uno si chiamava proprio Anthony e un altro si chiama Generation, che in Italia non sono andati per niente bene, ma in Giappone hanno fatto 2 primi posti nella classifica nazionale giapponese. E vi posso dire che questa è stata un'esperienza fantastica. Siamo arrivati quasi vicino per fare un tour, poi ci sono stati dei problemi con la casa discografica, che a suo tempo era la Digit, e sono saltate, insomma, ecco. Però avere successo nel paese in cui vivi è bello, ma averlo fuori dai confini, addirittura fuori dal tuo continente, ti dà un'emozione fantastica, quindi è una soddisfazione enorme.
Perché vedi che la musica è un linguaggio universale, no?
Bravo, poi io nel 99% dei casi ho prodotto strumentale e quindi riesco facilmente a trasmettere le mie emozioni attraverso le 7 note, a differenza di un vocal dove chiaramente devi avere una pronuncia perfetta, devi avere un testo, devi farti capire e non a tutti piace. Quindi con lo strumentale si riesce ad arrivare dall'Alaska al Giappone, al Sud America, che comunque tutti ti capiscono, e se la melodia è bella raggiungi comunque l'obiettivo di entrare nel cuore delle persone. Quindi viva la musica.
Viva la musica.
C'è un saluto e un appunto di Matteo Marini, che sì, è un nostro caro amico, anzi bisogna ringraziarlo perché a breve arriverà la sigla di Tech Talk grazie alle magie di Guto e alla composizione di Matteo Marini.
La faccio sto weekend, prometto.
Fantastico. Okay. Ragazzi, 56 minuti dovevano essere 30.
Madonna, vuol dire che ne abbiamo di argomentazioni.
E potevamo andare avanti anche per giorni, forse.
Bello, è bello, mi piace, quindi fantastico, dai.
Va bene.
Che dire?
Niente, io vorrei dire l'ultima cosa, che l'ultima serata che ho fatto prima di questo lockdown l'ho fatta a Bologna insieme al vostro ospite Mario, l'abbiamo condiviso insieme alla console. È stata una serata fantastica, anche perché non ci si vedeva da tantissimo tempo con Mario, quindi è stata dovevamo anche farne altre 2 insieme, solo che poi è successo quello che è successo, e diciamo che rifaremo Mario il 10 volte tanto queste cose appena ci sarà la possibilità, insomma. Quindi diciamo che il popolo della notte si sta caricando a bestia, come dico io, quindi non appena ci sarà la possibilità di tornare in live, secondo me ci faremo 50 sold out, perché c'è una voglia incredibile di ascoltare musica a tutto volume e di divertirsi sudando, perché questo è quello che la musica è in grado di fare, insomma, ecco. Quindi speriamo.
Mario, mascherina, andiamo a trovare Anthony nel suo studio, io e te.
Dai, andiamo.
Anch'io voglio andare lì. Quando sono in Italia, se non mi inviti mi incazzo,
Venite, dai, vi ospitiamo in una nostra casa vacanza, siete nostri ospiti e ci divertiamo. Anche che non facciamo niente, ma cazzeggiamo, parliamo di tecnologia, ed è fantastico già questo, insomma. Il rapporto umano è fondamentale, quindi siete benvenuti nelle Marche.
Volevo ringraziare tutta la gente dalla qua, dai commenti, grazie mille, tutte le settimane.
Grazie a tutti.
Grazie.
Ogni volta sempre di più. Grazie. Obrigado.
Allora, passo direttamente a salutare Anthony, grazie ancora. Io spero di rincontrarti in qualche maniera, su qualche
in qualche festival, qualche chat.
poi io e te stiamo organizzando un'intervista che poi non spoileriamo totalmente, ma sarà una cosa veramente, quella sì, scaccia figa, perché parleremo di cose veramente pesanti e tecniche, poi magari diremo qualcosa più avanti nelle prossime puntate. Grazie a Mario Più che si è collegato dalla Toscana, ormai siamo i compagni di viaggio di questo percorso di pazzi. Guto, grazie, salutami il Brasile, dai una tarellata in testa a Bolsonaro se lo incontri per strada. Io ringrazio tutti quanti per essere intervenuti, do l'appuntamento a settimana prossima. Sappiamo già qual è l'ospite, no? Perché non ce l'abbiamo, ma io
io so, nella mia testa lo so. In immaginazione so qual è l'ospite.
Fantastico, non avremo
posso dire, non lo so, però penso che sarà Andrea Ribecca, che ha fatto parte dal Nuene.
Ecco, vedi?
Va bene?
Bene. Io mi sento di salutare tutti. E volevo semplicemente ricordare un appuntamento che per me è molto importante ed è il mio prossimo live stream, il numero 6, che verrà mandato in onda domenica 31 maggio alle ore 19. È veramente molto bello, un'esperienza incredibile, perché ci sono riprese anche all'esterno fatte con dei droni dove vengono riprese. Bello. Quindi,
quello lo condividiamo sulla piattaforma di Danceland.
Grazie, perfetto. Dai, quindi viva la bella musica e le emozioni, questo sempre.
Anche sulla Trace Mag.
Va bene. Mi raccomando, me lo ricordo.
Asado per tutti, Picania per tutti.
Ciao ragazzi.
A tutti.
Ringrazio.
Anthony, Guto, ciao, grazie a tutti.
Vediamo settimana
prossima.
Grazie.
Cosa cazzo è? Ciao. Si può dire cazzo, scusa.
E che cazzo?
Ciao. Sto cazzo. Ciao.
Ciao.